Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore che ci accompagna con la Sua parola. Chiediamo, mentre confessiamo le nostre colpe, di crescere e di diventare anche noi luce.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, versetti 6-14. Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate, quindi, niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
Prima abbiamo considerato l'inizio del capitolo quarto, tutta la prima parte fino al versetto 16. Dio è tutto in tutti, agisce in tutti, ma Gesù nella Pentecoste, ascendendo, ha messo un fondamento all'edificio che si va costruendo. Ne aveva già parlato il capitolo 2 e qui lo riprende: l'edificio dei apostoli e profeti, evangelisti, cioè tutti coloro che hanno messo il fondamento alla fede dell'edificio della Chiesa, in particolare ai gentili che si sono aggiunti, e questo fondamento deve rimanere ciò su cui continuamente l'edificio si fonda. Mi sembra che sia questo, si fonda nell'unità, ecco, nell'unità della fede. Il versetto 12 aveva descritto sopra, in particolare, la funzione di questo fondamento. Adesso, dal versetto 17, abbiamo meditato in questa settimana, c'è un invito generale ai gentili a non camminare più come camminano le genti. Qui, da qui in avanti, vediamo che il termine centrale è camminare, cioè il comportamento. Il comportamento è, diciamo, il grande tema adesso, che deve corrispondere in modo degno al dono ricevuto, alla chiamata. Descrive in generale, con termini generali, il comportamento delle genti, cioè versetto 18 in particolare, 19, il fondamento, la ragione ultima di questo comportamento generale è l'ignoranza di Dio, è un indurimento, diciamo, una mancanza di sensibilità, perciò, come dice qui, del cuore, che porta a un oscuramento della mente, del modo di pensare, di giudicare, e che si traduce poi, questo lo troviamo anche in altri testi, come all'inizio delle lettere ai Romani, si traduce in un abbandono all'impurità e all'avidità. Ecco, vediamo questo Per questo dice ricorda, per dire poi dal versetto 20 non dovete essere così voi, non è questa la lezione che avete imparato dal Messia. Ecco, qui emerge sott'acqua, diciamo, che l'istruzione di base deve essere stata anche la descrizione delle virtù, del modo in cui il Messia Gesù ha camminato concretamente, quindi delle sue virtù. E qui mi pare che viene evocato, e difatti poi viene ripreso il versetto 25, prima in termini generali, versetto 22, cioè deporre l'uomo vecchio e vestire l'uomo nuovo. Il versetto 25, noi notavamo che nella traduzione non può essere visto questo, ma nel testo c'è. Anche il versetto 25 comincia con avendo deposto, non tanto bando, ma avendo deposto la falsità. Insomma, è la specificazione da qui in poi di che cosa significa deporre l'uomo vecchio, che è un'attività progressiva, e vestire l'uomo nuovo, che anche questo è un'attività progressiva. Qui ci sono vari argomenti che abbiamo meditato, la sincerità, il versetto 25, la riconciliazione, chiedersi perdono, è il versetto 26, se uno si adira, quando vi adirate, però non peccate, cioè non rimanete, non tramonti il sole, cioè riconciliatevi, perché il peccato qui non è il fatto che uno si adiri, ma è il fatto che rimanga adirato, cioè che coltivi questo rancore. Questo darebbe spazio al diavolo, come dice qui. Io vedrei tutto collegato qui. Non date spazio al diavolo in questo modo. E poi dopo ancora altri comandamenti, colui che ruba, il lavoro, e poi la parola dura, questo continua ancora, versetto 30, 31, 32, ci sono poi anche, emergono il fondamento di queste esortazioni, lo troviamo al versetto 25, perché siete membra gli uni degli altri, lo troviamo al versetto 30, lo Spirito Santo, non rattristate lo Spirito, perché siete stati in Lui sigillati per il giorno della redenzione futura, lo troviamo anche al versetto 32, sull'amore reciproco, come Dio ha perdonato a voi in Cristo, le ragioni di fondo sono sempre, emergono, come vediamo, e poi anche all'inizio del capitolo 5, come Cristo ha amato noi, amatevi uni gli altri come Cristo ha amato noi, questo è centrale. A questo punto io mi arresto, e mi pare che da qui in poi, questo è il mio suggerimento, si debba tenere molto unito tutto ciò che segue, cioè dal versetto 3 fino al versetto 20, è un unico argomento, forse ha diversi aspetti questo argomento, ma riguarda essenzialmente la pornia in greco, cioè la sessualità disordinata e l'impurità, ogni forma di impurità, è un argomento sempre molto centrale nelle lettere, nelle prime lettere ai Corinzi e anche in altre lettere come ai Romani, perché è uno dei punti, diciamo, di verifica più evidenti di un passaggio da una mentalità e da un comportamento gentilico, diciamo, delle genti, noi diciamo in genere pagano, ecco, rispetto a un comportamento conforme alla chiamata. Quindi, siccome sono testi per lo più rivolti ai gentili, questo è uno dei punti centrali. Quindi da qui in poi, dal versetto 3, si tratta di tutto questo, compreso il brano che oggi meditiamo, Ecco, lascio a voi la parola, dopo averlo introdotto in questo modo, ci conviene, anche se non è escluso che possiamo dare uno sguardo all'indietro, concentrarci su questo punto che in realtà era già stato richiamato anche prima, anche precedentemente, emerge questo punto, per esempio, al versetto 19, era già descritto questo, ma qui viene specificato sia nel parlare, nel comportamento, eccetera. In particolare il brano di oggi spiega cosa significa essere figli della luce, come, cosa significa comportarsi come figli della luce.
Al versetto 6 c'è questo invito che sembra abbastanza misterioso, cioè di queste persone che assillano i credenti con parole vuote per ingannarli, e a questi viene, come dire, annunciata l'ira di Dio. E questi vengono chiamati coloro che disobbediscono. Nel testo c'è i figli della disobbedienza, e questa espressione, legata anche al fatto che si suppone che i credenti a suo tempo siano stati frequentatori di queste persone, facessero parte di queste persone, e infatti dice non abbiate niente in comune con loro, mi ha fatto pensare alla stessa espressione che nel testo appariva all'inizio del capitolo secondo, nel quale si dice che il principe dell'aria, versetto 1, il principe dell'aria, il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Allora, gli uomini ribelli sono esattamente gli stessi, sono i figli della disobbedienza, e questo sembra che caratterizzi molto, in modo molto preciso, queste persone, no? Nel senso che in essi opera il demonio, però non è, come dire, un gruppo così estraneo, mi sembra proprio che l'autore della lettera inviti i credenti a sciogliere ogni rapporto con loro. Perché? Perché loro, anche loro vengono da quel mondo, anche loro vengono dalle tenebre, questo mondo che viene definito mondo di tenebre, no? E mi sembra, come dire, che questo tracci e descriva il cammino praticamente di ogni uomo, no? Questo bisogno di uscire da un mondo di tenebre per essere purificati, e questa purificazione avviene proprio attraverso la illuminazione di quelle che sono le opere delle tenebre. E questo versetto che dice tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce e tutto quello che si manifesta è luce, mi sembra che descriva un pochino il punto di arrivo, no? Cioè ogni cosa che va condannata va anche purificata in modo da poter diventare luce.
Mi sono chiesta da dove viene questa citazione: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. E naturalmente se lo chiedono tutti, perché non è una citazione esplicita. E mi è piaciuto molto pensare che sia una parafrasi di Isaia 60. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, o Gerusalemme, la gloria del Signore brilla sopra di te. Svegliati, cioè alzati, rivestiti di luce, e dove la gloria del Signore brilla sopra di te diventa la gloria di Cristo, la gloria del Messia. È una parola di per sé rivolta a Gerusalemme. Sappiamo che è il ritorno dall'Egitto, scusate, il ritorno da Babilonia, sono le promesse del ritorno dall'esilio babilonese, e tuttavia tutti questi capitoli del secondo Isaia sono tutti intrecciati con discorsi sulla conversione, sul ritorno a Dio, perché appunto l'esilio è stato una causa, è stato causato dal peccato del popolo. Quindi anche se è una parola che sembra rivolta a Gerusalemme, tuttavia poco prima qua, se la citazione è questa o si ispira al versetto di Isaia 60, al versetto 9 San Paolo dice: se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Cioè siete stati anche voi illuminati da questa luce che viene da Gerusalemme, cioè da Sion uscirà la legge. È in questo senso forse che tutto ciò che viene condannato è rivelato dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce, cioè è la legge di Dio che mostra, che rivela il peccato, quindi da cui deriva la luce per tutti. Io non so se la citazione è questa, comunque mi è piaciuto pensare che questo svegliati, alzati, rivestiti di luce potesse essere proprio quel versetto di Isaia 60: la gloria del Signore brilla sopra di te, è la luce di Cristo, la luce del Messia.
Versetto 10 c'è scritto: cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Allora io dico solo quello che mi è venuto in mente, in parallelo di Siracide 25:1, cui sono molto affezionata, un versetto che dice: tre sono le cose gradite al Signore agli uomini: concordia di fratelli, amicizia tra i vicini, marito e moglie che vivono in piena armonia. Questo è gradito al Signore. Penso che abbiano pensato prima di tutto a questo. Questo era il loro retaggio, insomma, cui si riferivano. E poi non so se quanto sia importante, però gli ultimi versetti del capitolo precedente spiegavano cos'era gradito al Signore. E in Romani 14, 17 e 18 c'è una grande sintesi che mi sembra molto bella, e dice: il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi si fa servitore di Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Al versetto 8 dice: ora siete luce nel Signore. E poi invece, sempre in quel versetto, dice: comportatevi come figli della luce. Credo che si debba pensare che essere luce e essere figli della luce è la stessa cosa, cioè si è ormai uniformati a quella luce che ci è stata data dal Padre, e quindi siamo luce noi stessi, e perciò dobbiamo diffonderla questa luce. E mentre le tenebre, le parole di inganno sono vuote, non hanno frutto, aveva detto al versetto 6, invece la luce ha un frutto che consiste in ogni bontà, giustizia e verità, e sono attributi di Dio. E poi ho fatto fatica un po' a capire il versetto 13, dove dice: tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce, tutto quello che si manifesta è luce. Ma penso che anche questo sia da vedere così, cioè la luce rivela l'errore, però nello stesso tempo la luce trascina fuori dall'errore e quindi illumina, perché l'errore non ci sia più, la tenebra non ci sia più. E poi non so se dirvelo perché è una cosa mia personale, ma questa pericope è la stessa che abbiamo letto il giorno, l'ultima volta che siamo venuti a messa qui insieme io e Gianni, il 24 novembre. E allora mi è particolarmente cara e mi sembra anche molto significativa.
Ma io ritorno un momento all'ultimo versetto del capitolo quarto, perché mi aveva colpito questo verbo quando dice perdonandovi. Allora, siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi. E il testo greco dice charizomeni, cioè facendovi grazia a vicenda, come Dio ha fatto grazia a voi. E cioè Dio vi ha salvati gratuitamente, e così deve essere tra di voi, perché Dio ha fatto così con voi. Allora, questo comportamento nuovo, questo camminare nella luce, nella verità, nell'amore, nella bontà, scaturisce da questa grazia che i credenti in Cristo hanno ricevuto, cioè sono stati graziati e sono chiamati a fare grazia gli uni gli altri. E allora, quando poi all'inizio del capitolo quinto dice diventate dunque imitatori di Dio, quali figli amati, quindi figli dell'amore, figli della luce, e camminate nella carità, nell'amore, nel modo in cui Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Cioè io così sentivo anche il brano di oggi, questi gentili che appunto prima camminavano nelle tenebre, adesso hanno accolto il Cristo e camminano nella luce. Cioè il fondamento di questo rinnovamento, di questa vita nuova, è questa consapevolezza di essere stati graziati, aver avuto questo dono grandissimo. Dio li ha tirati fuori dalle tenebre, in un certo senso, nel Cristo li ha tirati fuori dalle tenebre, e adesso c'è questa vita nuova da vivere in Cristo, e questa vita nuova deve portare dei frutti, e da questi frutti si riconosce se di fatto si cammina nella luce. E tutto è dono, comunque, tutto è dono e tutto è grazia a cui si deve corrispondere, ma è Dio che ci ha amato, è Dio che ci ha fatto grazia.
Questi versetti sono, mi pare perlomeno, una ripresa del capitolo secondo, dove dice: anche voi eravate morti per le vostre colpe, i vostri peccati, per le vostre cadute sarebbe i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, sarebbe lo stesso i figli della disobbedienza. E poi estende questa cosa anche a Israele: anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni, eccetera. Poi dice ancora più sotto: da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Ecco, quindi mi sembra che dall'insegnamento, insomma, si passi a, veramente alla, alla vita pratica, però con questo ricordo, con questo inno probabilmente preesistente, antico, sorgi dai morti, sorgi o tu che dormi, mi sembra che sia un ricordo del, della grazia battesimale, quindi che hanno ricevuto, e tutto il testo mi sembra un, insomma, un inno, diciamo, al, al battesimo, a quello che opera, che ha operato il battesimo in questi gentili rispetto al, al modo di vivere di prima, in cui appunto sono, rimangono gli uomini i figli della, della disobbedienza, sui quali incombe l'ira di Dio, cioè il giudizio di Dio, se non vengono alla conversione. Però insomma, non lo so, è appunto forse un po' da chiarire questa cosa.
Io volevo dire le stesse cose di Maria, per cui dico un'altra cosa sull'uomo nuovo, che comunque è anche questo, sembra interno a una catechesi battesimale, insomma, rivestire l'uomo nuovo. E ho notato che in Efesini 2 e in 4, poi credo che venga citato ugualmente in Colossesi 3, viene, nuovo viene detto con termini diversi. Nuovo viene detto in termini diversi. Mi sembra che al versetto 2 viene detto neos, qualcosa del genere, e questo è kenon, qualcosa del genere. Ecco, io mi domando sempre in questa, che differenza c'è tra i due termini. Uomo nuovo, mi sembra che in greco venga detto con due parole diverse. Uomo è uguale, ma nuovo viene detto in due parole diverse. E non ho capito, ho fatto una piccola ricerca veloce, ma non ho capito la differenza.
Ma in quale versetto?
Al versetto 4, purtroppo 22 mi sembra.
E 4 e 22.
Efesini. E l'altro è?
Ah, 4 e 22, sì.
4, e l'altro è Efesini 2, 15. Mi sembra che ci sono due termini diversi, ma così mi chiedevo perché si usano due parole diverse e che significa, che sfumatura c'è di diverso. È uguale?
C'è la parola, l'aggettivo nuovo?
Mi sembra.
È il medesimo, che nos.
È neon, sono due diversi termini.
Cioè no, è lo stesso termine. Cioè nei due versetti che tu hai citato, capitolo 2, versetto 15, si parla effettivamente di uomo nuovo.
Allora forse in Colossesi 3.
Forse là.
10.
Ecco. Forse in Colossesi allora.
Però vabbè, è che...
Io penso che questo versetto 6, nessuno vi inganni, faccia anche capire di più il contesto che era già emerso. Cioè, io credo che ci sia una difficoltà anche comunitaria a Efeso, di un insegnamento di qualcuno che si contrappone, in qualche maniera porta una morale... E dà un fondamento a comportamenti diversi da quelli che secondo Paolo sono invece fondamentali del credente. Per questo che aveva anche detto che il Signore ha portato alcuni come apostoli, altri come profeti, evangelisti, cioè aveva specificato i doni e i carismi in rapporto all'edificazione della comunità. E infatti proprio lì aveva detto al capitolo 4 versetto 14, questo perché non siamo fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l'inganno degli uomini. Cioè, per avere per rassicurare, per aiutare a tenere un comportamento coerente, aveva anche indicato a chi bisognava guardare. Adesso mi sembra che sia similmente nell'insegnamento di oggi, cioè bisogna guardarsi da una dottrina che rimette in circolo comportamenti che non sono quelli dell'uomo battezzato, e in particolare poi parla della verità, la giustizia e la bontà. Questo è un elemento fondamentale.
Il campanello ci vuole a un certo punto.
E dove precedentemente appunto sono queste opere delle tenebre, sì, nel campo sessuale c'era stato anche l'avarizia, aveva anche detto al capitolo quinto, al versetto quinto, aveva anche riferito l'avarizia, ma c'è tutto un mondo, diciamo, che non è solo una tentazione interna di tornare indietro, ma c'è anche qualcuno che ragionava e spingeva su queste piste.
Avevo guardato Isaia 26, perché mi sembra che questa citazione sia un po' tutto l'insegnamento, il cuore un po' dell'insegnamento di Isaia. Ci sono vari testi che riprendono questo concetto. Isaia 26, al versetto 19, dice: svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le tenebre. Ed è un contesto di la città forte e l'invocazione e l'intervento salvifico di Dio nel momento della grande prova, dove il popolo dice: Signore Dio nostro, altri padroni ci hanno dominato, ma noi soltanto il tuo nome invocheremo. I nostri morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno. E invece il Signore risponde: svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere, sì, la tua giada rugiada e rugiada luminosa, la luce darà alla luce le ombre. E quindi anch'io avevo letto tutto questo riferito alla potenza vivificante del battesimo, che fa veramente sorgere dai morti. Ma mi sembrava che in questa esortazione così forte a siete figli della luce, camminate come figli della luce, sia una cosa molto attuale e vera per il cristiano, per il credente, ogni giorno. Cioè, l'ho sentito un poco come una esortazione a rinnovare ogni giorno, a riattualizzare per noi nella fede l'evento del battesimo, la grazia del battesimo.
Difatti, non trovando nella scrittura questa citazione, questo brano del versetto 14, molti pensano che sia pur evocando testi, che sia un'acclamazione, un'esortazione, un battesimale. Io non sono così sicuro che, cioè, mi chiedo, non riesco a vederlo, che ci fosse proprio una dottrina che questi figli della disubbidienza non sono una categoria di persone, almeno io non riesco a vedere questo, non sono una categoria di persone, sono tutto il mondo dei gentili in generale. Ma si sa benissimo che ci sono tantissimi che sono per bene, che sono bravi. È un giudizio generale che avevamo già visto prima. Mi sembra che quella preoccupazione qui è che nessuno vi seduca o vi inganni con parole vane, cioè sminuendo l'importanza del problema della purità, della santità rispetto alla sessualità, che non è una cosa da trascurare e da poco. Mi sembra questa la preoccupazione. Parlando ai gentili, dice, guardate che è per questo l'accento della frase, mi sembra, e difatti è per questo che sta per venire, così vuol dire, l'ira di Dio sui figli di Giubile, cioè il giudizio di Dio, venire l'ira di Dio. Non vuol dire che Dio condanna tutti gli uomini, perché non tutti gli uomini sono così, cioè, però questo è il giudizio, l'ira di Dio è un concetto teologico, è che Dio è arrabbiato, Dio ama tutti gli uomini, l'ira di Dio è un concetto teologico, che Dio non è d'accordo, non può essere d'accordo con questo, no. Dio questo non gli va bene per niente, questa è l'ira di Dio. Cioè questa cosa è importante, io lo sento che voglio dire così. Quindi queste parole vane possono essere di chiunque, anche fratelli, o non lo so, questo non mi azzarderei a dire che ci sia proprio un insegnamento strutturale di... Può essere, in altre lettere troviamo questo problema effettivamente. Però nella lettera degli Efesini io non riesco a sentirlo ancora, può darsi, non so, dopo, ma no, questo però è una cosa anche comprensibile. È proprio per queste cose, dice, che sta per venire l'ira di Dio, proprio per questo. Non è una cosa da niente, trascurabile. Anche qui c'è un eco in lettere precedenti, soprattutto la lettera ai Romani, se voi ricordate, no? Lettera ai Romani, c'è questo aspetto che non si deve camminare in questo. No, prima lettera ai Corinzi in particolare. Vabbè, comunque quello che volevo dire io è che a me sembra che qui la cosa centrale quando si parla della luce è il comportamento. Guardate, il versetto 8b è ancora, torna al punto, comportatevi, cioè camminate, questo è il verbo che è tipico, tradizionale, camminare, spesso si traduce comportarsi. Camminate come figli della luce, questo è il punto. Guardate il versetto 15, che è la conclusione, dove c'è un dunque. Dunque, state ben attenti a camminare. Il problema è il cammino, è il comportamento, no? Su questo aspetto. E per questo, attorno a questo, a me sembra che ragioni l'autore. È vero, le traduzioni, che c'è un po' di difficoltà, i versetti 11, 12, 13... non tradurrei condannatele, non lo so perché dico elenchete, non dice condannare, elenchete vuol dire tante cose ma non condannare, secondo me. Comunque elenchete vuol dire confutare, dimostrare come, ma in che modo? Sta parlando del fatto che bisogna andare da quelli che si comportano così, che sarebbero tutti gli altri, andare a dir loro che non va bene? È il comportamento. Voi col vostro comportamento dovete confutare, dovete dimostrare col vostro comportamento che questo che fanno non è secondo Dio. Addirittura dice che è vergognoso persino parlare di questo argomento. Io credo che voglia dire poi esattamente così. Tra voi di questo argomento di quello che fanno non dovete neanche parlarne, anche solo il parlare di quello che fanno gli uomini sotto questo aspetto non va bene, è vergognoso. Ma è il comportamento, voi vi dovete comportare in un altro modo, e penso che dopo ragioni attorno a questo, anche se le traduzioni vacillano perché è difficile tradurre bene senza aver capito il significato, ma credo che più o meno il significato sia questo. Quando ragiona attorno alla luce, per esempio versetto 14, perché, non so adesso, non ricordo la traduzione, versetto 14, perché luce è ciò che appare, questa sarebbe la traduzione migliore, luce è una parentesi, luce è ciò che appare, cioè luce è il comportamento, perché il comportamento si vede, questa è luce, non significa andare a dire a nessuno, e perciò insiste su questo punto, luce sono le cose che appaiono, cioè le opere, lì il comportamento vostro, questa è luce, e col vostro comportamento voi dovete dimostrare che queste cose non sono secondo Dio, non dice andare a dire niente a nessuno, dice di comportarsi non in questo modo. E probabilmente, se io capisco, insomma, probabilmente, bellissima citazione, bellissimo ricordo, il versetto 14, se è battesimale, rafforza questa idea, perché nel battesimo vi è stato detto alzati, ma è chiaro che qui, perché il linguaggio è la risurrezione dai morti, ma è chiaro che si applica, come è ovvio nel battesimo, alla risurrezione dei peccati, perché siete morti nei peccati, l'ho detto anche prima, è un'immagine molto diffusa, alzati e vedrai che allora il Messia ti illuminerà. Alzatevi dai peccati, non comportatevi così, e allora il Messia, sia che sia presente, sia che sia futuro, vi illuminerà. Potrebbe esserci anche una, almeno nel significato originale del detto, un significato escatologico. Alzati tu che dormi, adesso dovete alzarvi dai vostri peccati, con un comportamento diverso, e allora alla fine il Cristo, perché questo è un futuro, può essere anche inteso del presente forse, ma può anche essere che allora il Cristo vi illuminerà, il Cristo che è la luce mattutina, anche l'Apocalisse finisce in questi termini, eh? Cioè c'è anche forse un senso escatologico, comunque è molto bello che insista sul fatto che la confutazione, cioè la dimostrazione che quello che fanno non è secondo Dio, consiste nel vostro comportamento.